Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
La vera salvezza non è una decisione. Se senti dire ho deciso di seguire Cristo, è sbagliato. La vera salvezza è un'opera di Dio quando Lui vivifica una persona morta. La vera salvezza produce sempre frutto. Stiamo studiando la prima epistola di Giovanni. Abbiamo visto che è stata scritta specificamente per darci un elenco di prove per riconoscere se siamo veramente in Cristo, veramente salvati. Abbiamo visto che un vero credente non cammina più nel peccato. Può cadere, ma quando cade, confessa il peccato e per mezzo di Gesù c'è perdono. Ma non continua a vivere nel peccato, a camminare come prima. Inoltre, un vero credente ama gli altri credenti. Infatti la Bibbia dice, se non ami tuo fratello che puoi vedere, non puoi amare. Come puoi amare Dio che non vedi? Un vero credente crede che Gesù l'uomo è il Cristo ed è il Figlio di Dio, divino, Dio incarnato. Chi non crede che Gesù è il Figlio di Dio, distinto dal Padre, non è salvato. Questa epistola, oltre a darci queste prove della salvezza, alcune altre, ci dà avvertimenti di pericoli, ci consola, ci incoraggia, ci ricorda, grazie a Dio, che colui che è in noi è più grande e più forte di colui che è nel mondo. Ci ricorda che coloro che non sono in Cristo non ci ascolteranno, quelli che sono del mondo. E questa è una grande consolazione, perché magari posso evangelizzare, io ho evangelizzato migliaia di persone, la maggioranza non hanno ascoltato, perché per l'uomo naturale le cose di Dio non le può comprendere. Ci avverta a non amare il mondo, né le cose che sono nel mondo, concupiscenze della carne, concupiscenze degli occhi, superbia della vita, perché chi ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui, non è salvato. E quindi questa epistola è potente, è importante. E ormai siamo arrivati al capitolo 5, l'ultimo capitolo, e ci sono ancora verità importantissime per noi in questo capitolo. Questo capitolo ripete certe verità, infatti Giovanni ripete certe verità più volte perché sono così importanti. Vedremo anche qui che è essenziale veramente amare gli altri, che non è una bella parola. Oh fratello ti amo e poi parlo dietro le spalle di te, o vivo la mia vita egoisticamente. No, amare è un impegno, è un profondo desiderio per il bene di quella persona. Quella persona mi è preziosa. E mi impegno, mi sacrifico per il suo vero bene. Questo capitolo ci dà una forte conferma che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio. L'abbiamo già visto, ma questo capitolo mette ancora più enfasi su questo. Quindi, seguite mentre leggo i primi versetti. Inizio con i versetti 1 a 3 di 1 Giovanni 5. Chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio. E chiunque ama colui che l'ha generato, ama anche chi è stato generato da lui. Da questo sappiamo di amare i figli di Dio, quando amiamo Dio e osserviamo i suoi comandamenti. Questo infatti è l'amore di Dio, che noi osserviamo i suoi comandamenti. E i suoi comandamenti non sono gravosi. Allora, prima di tutto, un piccolo commento sulla traduzione. Io l'ho scritto nella mia Bibbia. Il verbo che viene tradotto qui è nato, al versetto 1, è la stessa identica verbo che viene tradotto dopo come è generato o Dio ha generato. È lo stesso verbo. Quindi renderebbe, se tu stessi leggendo questo in greco, vedresti lo stesso verbo. Quindi per me è più chiaro mettere lo stesso verbo, capisco meglio come sta parlando Giovanni. E quindi leggo come sarebbe il versetto 1 scritto proprio dal greco direttamente. Chiunque crede che Gesù è il Cristo è generato da Dio. E chiunque ama colui che l'ha generato ama anche chi è stato generato da lui. Un frutto della vera salvezza. Prima, dichiaro un vero credente come chi? Qual è il primo termine per un vero credente qua? Uno che cosa? Crede che Gesù è il Cristo. Prima cosa. Gesù, l'uomo nazareno, è il Cristo profetizzato. Questo fa parte. Allora, questo uomo... Credo che Gesù è Dio incarnato, il Cristo è Dio, il Cristo viene descritto nell'Antico Testamento come Dio stesso, l'Eterno, che viene a compiere i miracoli per mostrare che è Dio, eccetera. Dice che un vero credente è nato da Dio. Chi crede che Gesù è il Cristo è generato da Dio, dato nuova vita. È molto importante capire questo. Nella salvezza, Dio dà vita ad uno che fino a quel punto era spiritualmente morto. Viene chiamato in altri Varani, in Giovanni. Giovanni stesso lo chiama che cosa? In Giovanni, ma Gesù lo chiama. In Giovanni 1, è l'Evangelo di Giovanni, dice uno deve nascere di nuovo. Viene chiamato la rigenerazione. In 2 Corinzi 5, uno che in Cristo è una nuova creatura. In Efesini 2, Dio ha cosa? Qual è il verbo? Vivificato, dato vita. Quindi sono tutti termini per descrivere lo stesso atto. L'atto in cui Dio dà vita. Giovanni 5, Gesù dice... Io do vita, il Padre ha dato a me il potere di dare la vita, passare dalla morte alla vita. Dio dà vita spirituale che prima era uno che prima era spiritualmente morto. Allora, la salvezza non arriva perché uno sceglie, ah, io seguirò Cristo, ah, decido io, un morto non può, perché l'uomo naturale, così dice in 1 Corinzi 2, cos'è, da 12 a 16 o 15. L'uomo naturale non può capire le cose di Dio, sono follia per lui. E se tu capisci, perché Dio ti ha cambiato il cuore e tu capisci, hanno senso. Quindi uno che non è stato toccato non può decidere di seguire Cristo, può decidere di seguire Cristo come grande maestro, certo. Come uomo religioso, sì, io prima seguivo Mohammed, prima seguivo Buddha, prima seguivo questo, prima seguivo me stesso, adesso seguo Gesù. Quello puoi fare, ma non puoi salvarti. La vera salvezza inizia quando Dio dà vita a una persona morta. E quindi è un'opera di Dio. Produce frutto. Primo frutto, ravvedimento. E fede. E la persona è giustificata per la fede. Quindi La salvezza non è mai parziale, non è mai una parte ma l'altra parte no. Quella persona non è salvata. Dio porterà a compimento la sua opera. La salvezza comprende la nuova nascita, comprende ravvedimento vero, comprende fede vera in Gesù Cristo e poi comprende la santificazione. Allora, in questo versetto 1, il frutto della vera salvezza è che la persona salvata ama colui che l'ha generato. Una persona salvata, un vero credente, ama Dio, colui che lo ha generato. Abbiamo già visto l'amore di Dio, l'amore per Dio e di Dio, tutti e due, più volte in questa epistola. Un vero credente capisce, Dio mi ha salvato, lo sa. Non serve un insegnamento per quello. Insegnamenti servono, non per quello. Un vero credente sa, Dio ha mandato Cristo al mio posto. E questa persona ama Dio per quest'opera. Però, versetto 1 ci dichiara, non amerà solo Dio. Amerà, veramente amerà, anche chi è stato generato da Dio. In altre parole, la vera salvezza produce amore per Dio e amore per gli altri figli di Dio. Abbiamo già letto in questa epistola, chi non ama il fratello che può vedere, come può amare Dio? Implicando non può amare Dio che non ha visto. Ma tu non capisci, lui è difficile per me. Allora, scusami, la Bibbia è chiara. E se tu rispondi così, cosa stai facendo? Stai cercando di scusare un frutto che non deve esistere in un vero credente. Anziché ravvederti, tu stai cercando di giustificare un peccato. Questo non è un buon frutto. Quindi quando mi trovo, ma devo amare mia moglie come qui siamo alla chiesa, io non è così per me. Ma uno poteva, ma tu non conosci mia moglie. No, forse tu non conosci Gesù Cristo. Se questa è la tua risposta, invece di vedere il tuo peccato, ti vuoi scusare. Ti vuoi scusare. Questo non è frutto che hai lo Spirito Santo. Cadiamo nel peccato. Quindi, leggendo io scopro, oh Signore, non sto amando come devo. Questo mi aggrava, cosa faccio? Confesso il mio peccato. E Dio mi perdona e trovo un amore che non avevo prima. Quindi, amare gli altri credenti non è facoltativo, è un frutto della vera salvezza. Attenzione, dobbiamo crescere nell'amore. Il Nuovo Testamento, soprattutto le epistole scritte per i credenti, è pieno di insegnamenti, esortazioni di amarci gli uni gli altri. Come vuol dire? È pieno di esortazioni perché ci servono. Non amiamo completamente. Cioè quando Dio ci esorta è perché non ancora viviamo così. Ci sono delle chiese false che dicono che non bisogna confessare il peccato dopo che sei salvato. La Bibbia dice di confessare i peccati dopo che sei salvato. Perché continuiamo a peccare. Tutti i tanti insegnamenti nelle epistole sono per chiese. E ci insegnano di non mentire, di amare, di camminare in santità, di non rubare più, mille cose. Perché abbiamo bisogno di queste esortazioni. Ubbidite ai vostri conduttori, non è naturale. Mariti, amate le vostre mogli come Cristo ama la Chiesa, perché non è naturale. Mogli, state sottomesse ai vostri mariti, perché non è naturale. E quindi cadiamo. E la Bibbia dice in 1 Giovanni, chi dice di non aver peccato è bugiardo. La verità non è in lui. Ma se invece confessiamo i nostri peccati, Dio cos'è? È fedele, è giusto da perdonarci e anche purificarci da un'iniquità. Quindi se uno ti dice, ma non bisogna più confessare i peccati, siamo già giustificati, è un insegnamento falso. E va contro quello che è molto chiaro. Così dice in Giacomo 5, confessate i vostri falli gli uni agli altri, oltre solo a Dio. La vera salvezza produce amore, vero amore, per gli altri credenti. Ed è fondamentale che cresciamo in questo amore. Allora, versetto 2 ci spiega come sappiamo di amare i figli di Dio. Voglio leggere ancora versetto 2. Da questo sappiamo di amare i figli di Dio, quando amiamo Dio e osserviamo i Suoi comandamenti. Come possiamo vedere che abbiamo vero amore per i figli di Dio? Il vero amore non è un semplice sentimento, è qualcosa di reale che cambia come viviamo. E questo versetto ci mostra due frutti del vero amore per gli altri credenti. Per primo, ameremo Dio. E secondo, osserveremo i comandamenti di Dio. Allora, attenzione, nei comandamenti di Dio, per esempio, ci sono comandamenti come Romani 12, nell'onore fatti a gara nel rendervelo reciprocamente. In Filippesi 2, non dobbiamo cercare solo i nostri interessi, ma anche quelli degli altri. Non dobbiamo cercare noi la nostra vendetta, ma lasciare a Dio. Quindi, osservare i comandamenti di Dio riguarda moltissimo come viviamo con gli altri. Gentilezza, frutto dello Spirito, no? Gentilezza, pazienza, bontà, benignità, amore per gli altri. Quindi, i comandamenti di Dio non riguardano solo noi e Dio, riguardano noi con gli altri. Non frodare nessuno, piuttosto lavorate con le vostre mani in modo che potete aiutare chi ha bisogno. Però amare Dio e osservare i Suoi comandamenti è come abbiamo amore per gli altri. Vi leggo 1 Giovanni capitolo 2, versetti 3 a 5, che spiega un po' questo. E da questo sappiamo che l'abbiamo conosciuto, se osserviamo i Suoi comandamenti. Chi dice, io l'ho conosciuto e non osserva i Suoi comandamenti, è bugiardo e la verità non è in lui. Ma chi osserva la sua parola, l'amore di Dio in lui è veramente reso perfetto. Osservare i comandamenti di Dio di cuore fa parte dell'avere amore per Dio, fa parte di veramente amare gli uni gli altri e quindi fa parte della vera salvezza. Un vero credente come cammino osserva i comandamenti di Dio. Allora, umanamente questo sembrerebbe pesante. La nostra carne non vuole, la carne non vuole ubbidire ai comandamenti di Dio. Magari c'è qualcuno che va bene per me, ma ci sono certe che nella carne non voglio ubbidire. Non voglio umiliarmi e confessare i miei falli agli altri. Nella carne, chi è che vuole fare questo nella carne? Chi è che vuole fare questo? Chi è che nella carne vuole sacrificarsi costantemente per gli altri? Chi vuole non vivere più per se stesso, ma solo per Cristo? Chi vuole non pensare ai propri interessi, ma anche quelli degli altri? Chi vuole cercare onore per gli altri anziché ricevere onore? Nella carne. No, nella carne non vogliamo seguire Dio. Ma quando Dio ci salva, cosa abbiamo detto prima? Ci genera, ci fa diventare una nuova persona, con un nuovo cuore che vuole ubbidire a Dio. Se uno dicesse, io ho deciso di seguire Gesù, ha lo stesso cuore. E fino a un certo punto può ubbidire a certi comandamenti, può predicare, può evangelizzare, può impegnarsi, può aiutare praticamente, ma ha un cuore ancora vecchio. No, quando Dio salva, dà un cuore nuovo, un cuore che desidera ubbidire a Dio. Allora, nella nostra carne può sembrare difficile ubbidire ai comandamenti di Dio, ma versetto 3 è un sollievo, un conforto meraviglioso. Leggo di nuovo versetto 3. Questo infatti è l'amore di Dio, che noi osserviamo i suoi comandamenti. E i suoi comandamenti non sono gravosi. Nei primi due versetti Giovanni parla di amare Dio. In questo versetto parla dell'amore di Dio. Avere l'amore di Dio in noi è amare Dio. Se abbiamo l'amore di Dio in noi, amiamo Dio e amiamo anche gli altri. E qui Giovanni dà una definizione dell'amore di Dio. È quando noi osserviamo i suoi comandamenti. E poi tramite Giovanni Dio ci dà questa verità che è un grande conforto, una grande arma contro falsi pensieri. Ci dichiara che i comandamenti di Dio non sono gravosi. E io ringrazio Dio per questo, perché io spesso sono afflitto con il pensiero falso che questo o quel comandamento è pesante. E se siete salvati, posso presumere che anche voi avete questo pensiero che ti arriva, che ogni tanto arriva, oh, ma è duro, Signore, che ubbidienza è duro. Questo mi arriva. Questa verità è un'arma potente contro questo pensiero. Uno senza Dio trova i comandamenti di Dio molto gravosi perché lo ostacolano da quello che il suo cuore vuole. Uno senza Dio vuole gloria per se stesso. Uno senza Dio vuole farsi vedere, uno senza Dio vuole soddisfare la carne, uno senza Dio vuole vantarsi di se stesso, quello che ha compiuto, vuole mostrare che gli altri sbagliano, che vuol dire che io sono più bravo di loro. Uno senza Dio vuole quello che i comandamenti di Dio ostacola. E perciò è gravosissimo per uno senza Dio di cercare di ubbidire a fondo i comandamenti di Dio, perché ostacolano quello che il suo cuore desidera. Ma quando Dio rigenera, dà un cuore nuovo che prova gioia nel seguire Dio. Allora, attenzione, abbiamo ancora la carne. Abbiamo ancora la carne finché siamo su questa terra. Abbiamo una battaglia fra la carne e il cuore nuovo che abbiamo, ma abbiamo un cuore nuovo, quindi per l'uomo interiore, per chi siamo in Cristo, i comandamenti di Dio non sono gravosi. Infatti ci portano, questo è importante, ci portano quello che il nostro cuore vuole. Per un non credente, ci sarà qualche comandamento per sicuro che ostacola quello che il suo cuore vuole. Un non credente vuole gloria per se stesso. Un vero credente vuole gloria per Dio. Quindi, questo è un esempio. Un non credente vuole soddisfare la carne, fare quello che vuole. Un vero credente desidera vivere per la gloria di Dio. Quindi, per un vero credente, i comandamenti mi permettono di vivere per la gloria di Dio, mi permettono di vedere il mio Dio innalzato, mi permettono di dare gioia al mio Dio che dà gioia a me. Quindi, altro che gravosi, ci danno quello che il nostro cuore vuole. Ecco perché per un non credente, tu che stai valutando la salvezza, ma i comandamenti di Dio, non so se voglio ubbidire a tutti quei comandamenti, certi mi vanno bene, certi no. Certo, perché il tuo cuore sta cercando la gioia dove non troverai la gioia. E i comandamenti, vi dico subito, hai ragione, ti ostacolano da quello che tu vuoi, ma quello che tu vuoi è un inganno. È vero che i comandamenti di Dio ostacolano il cuore di un non credente da ottenere quello che vuole. Questo è vero. Ma quello che vuole è un inganno. Non darà mai la gioia che quel persona desidera. Promette quello che non può dare. Noi vogliamo la gioia. Vogliamo un cuore soddisfatto. Il peccato ci promette la gioia che non può darci. Dio ci offre la gioia che può darci in abbondanza. Confidare in Dio per la gioia ci mette sulla via di ubbidire ai comandamenti, perché mi danno quello che voglio. Immaginate una giovane mamma con una bimba che devi dedicare ore e ore e ore al giorno a questa bimba. Devi allattare tante ore al giorno, devi cambiare tanti pannolini con l'aiuto del marito. Però la sua vita è presa con dedicarsi a questa bambina. Tempo per sé, cosa? Tempo per sé, lei dice, cos'è quello? Non... Oh sì, mi ricordo vagamente. Ma è gravosa per lei? È gravosa non avere il tempo? No, non posso più curare le galline, neanche la gazza. Non ho tempo. Questo è gravosa? Molto gravosa? Poco gravosa o per niente gravosa? Se ama la sua bimba tantissimo, è gravosa? Se vedere la sua bimba crescere bene dà grande gioia, è gravosa? Abbandonare tutto quello per dedicarsi alla bimba, è gravosa? Voi che siete state mamme con bimbe, bimbi, sapete che non è per nulla gravosa. Ti dà una grande gioia, che privilegio che posso io essere fonte di vita per questa persona preziosa. E ti dà infinitamente più gioia di tutto il resto in cui cercavi la gioia. Allora, quello è un paragone. Senza Cristo cerchiamo la gioia in quello che non può dare la gioia. Quando Dio ci dà un cuore nuovo, ci genera. Adesso troviamo la gioia in Cristo. E i comandamenti sono nient'altro che i sassi che ci fanno attraversare il fiume per arrivare dove vogliamo noi. Eppure, devo subito ammettere, nonostante che io so tutto questo, onestamente a volte i comandamenti di Dio ci sembrano gravosi. Dobbiamo essere onesti. Questo è dovuto ai nostri ragionamenti storti, è dovuto alla carne che ci fa avere i pensieri falsi, la carne che è ancora in noi. E perciò quando un comandamento di Dio mi sembra gravoso, io devo scegliere. Devo scegliere. Devo scegliere. Credo ai miei ragionamenti o credo a quello che Dio dichiara? Ho una scelta. Ho una scelta. Se io ho una cartina e mi viene assicurato questa cartina è totalmente fedele, ogni giro è perfetto. Ed io sto viaggiando in un posto nuovo e la cartina mi dice che devo girare a destra, ma dentro di me a me sembra che devo girare a sinistra. Devo scegliere. A chi mi fido? Mi fido della cartina o mi fido di quello che a me sembra? Cosa devo? Devo scegliere. E quando a me sembra, ma è gravoso, Signore, è gravoso, io so che io sto avendo ragionamenti falsi, perché i miei ragionamenti dichiarano il contrario di quello che dichiara Dio. Allora devo scegliere, mi fido dei miei ragionamenti o mi fido di Dio? Nell'orgoglio cosa faccio? Nell'orgoglio mi aggrappo ai miei ragionamenti, ma se umiliatevi sotto la potente mano di Dio, finché Egli viene alzi, al tempo opportuno, Signore, la tua via è giusta, è buona e mi darà quello che il mio cuore desidera, il vero cuore, non la carne. Voglio darvi un consiglio, leggete Salmo 19 e Salmo 119, lentamente meditando su quello che sono i comandamenti di Dio, i precetti di Dio, vengono chiamati varie cose. Vi leggo 2-3 versetti. Salmo 19, 8 a 10. I precetti sono i comandamenti. I precetti dell'Eterno sono giusti e rallegrano il cuore. Il comandamento dell'Eterno è puro e illumina gli occhi. Il timore dell'Eterno è puro, rimane in eterno. I giudizi dell'Eterno sono verità, tutti quanti sono giusti. Essi sono più desiderabili dell'oro, sì, più di molto oro finissimo. Sono più dolci del miele, di quello che stile dai favi. E poi Salmo 119, 24. I tuoi precetti sono la mia gioia e i miei consiglieri. I comandamenti di Dio non sono gravosi, sono meravigliosi. Ho chiesto l'altra sera ad uno studio che ho fatto con degli uomini, ho chiesto: se il tuo matrimonio è pieno di tensioni, tu stai bene o stai male? Allora, tutti gli uomini che erano presenti, erano 20 uomini, non lo so, la maggioranza, non tutti, erano sposati, e loro dicevano: sto male. Quelli non sposati, la maggioranza indovinavano bene, ma chi è sposato sapeva: se c'è tensione fra me e mia moglie, io sto male, anche se sono io la colpa. Anche se la mia prepotenza e cattiveria è la colpa, non importa la ragione, se non stiamo bene insieme. Perciò i comandamenti di Dio producono un matrimonio con tanta gioia o con tante tensioni? Se seguiamo di cuore i comandamenti di Dio per quanto riguarda il matrimonio, con tanta gioia. E quella gioia arriva a me, come anche a mia moglie. I comandamenti di Dio sono perfetti, sono puri, rallegrano il cuore, che mi portano al bene che il mio cuore desidera. Spesso un bambino piccolo, avete anche non così tanto piccolo, spesso un figlio, sentendo la regola che i genitori danno, dicono: non è giusto. Avete mai sentito una cosa del genere? Non è giusto. Ma di solito, con buoni genitori che valutano attentamente, è più probabile che il figlio ha ragione e non è giusto, o è più probabile che i genitori che capiscono molto di più abbiano ragione. Allora, mettiamoci che noi siamo i bambini, Dio è il padre, chi sa meglio, noi o Dio? E quando un comandamento sembra gravoso, sembra non giusto, sembra di togliermi il bene, no, non togli il bene, mi dà il bene. Quindi i comandamenti di Dio non sono gravosi, anche se il mondo ci dice che sono gravosi. Il mondo dice che sono gravosi. Il mondo vuole farci del male, e per farci del male vuole farci vedere che i comandamenti sono gravosi. Però se siamo in Cristo abbiamo vinto il mondo con la nostra fede. Leggiamo il versetto 4 che parla di questo. Questo ci dà grande consolazione e pace nella guerra spirituale in cui ci troviamo. Leggo: poiché tutto quello che è nato da Dio vince il mondo, e questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. Mantenendo la stessa traduzione dalla stessa parola greca, avremmo potuto dire: tutto quello che è generata da Dio vince il mondo. Allora voglio pensare a questo: com'è che il mondo ci attacca soprattutto con la menzogna, mostrandoci che i comandamenti sono gravosi, ci fanno mancare le cose belle, come tentava la donna il serpente nel giardino. Qual era la sua tattica? Come? Dio ha detto di non mangiare nessun albero? Oh, ma che duro è questo Dio! Ma ha detto di non mangiare da quell'albero, se no moriremo. No, non è mica vero, non morirete affatto, non solo. Ma Dio sa che se mangerete da quello sarete come Dio. Quindi i comandamenti sono gravosi, sono pesanti e vi fanno mancare le cose belle. Questo era quello che diceva il serpente, questo è quello che il mondo continua a dirci, continua a darci questa tentazione, questa menzogna. Ma in Cristo abbiamo la vittoria sul mondo. E qual è questa vittoria? Questo versetto lo dice. La vittoria è la nostra fede. E cosa crediamo? Crediamo quello che Dio dichiara. No. Quel peccato che il mondo mi tenta a volere è un inganno, non può soddisfarmi. Io mi fido di Dio, io ho fede in quello che Dio mi dice. La nostra fede ci fa vincere il mondo. E nel contesto il mondo ci sta dicendo che i comandamenti di Dio sono gravosi. Ecco perché basta un po' di tempo per me. Basta, voglio sfogarmi questa volta. Basta, voglio vendicarmi che è troppe volte che mi ha attaccato. Queste sono le tentazioni del mondo. Ma quello che è nato da Dio, quelli che sono stati rigenerati, vincono il mondo come? Per mezzo della fede. La fede che guarda a Dio. Allora, versetto 5 va avanti con questo pensiero. Seguite mentre lo leggo. Chi è che vince il mondo se non colui che crede che Gesù è il Figlio di Dio? Non tutti hanno vittoria sul mondo. Quelli che cercano di seguire Gesù con la propria forza. Io voglio seguire Gesù, ma non sono nati di nuovo, stanno cercando loro, nelle loro forze. Loro non hanno la vittoria. E chi è che ha la vittoria? Colui che crede che Gesù è il Figlio di Dio, perché questo riassume tante verità. Lo troviamo spesso in questa epistola. Uno che è veramente salvato è stato generato da Dio. Credi di cuore che il Figlio di Dio, quindi Dio Figlio, è diventato, è venuto nella carne, abbiamo letto prima in primo Giovanni. Il Figlio di Dio è venuto nella carne, quindi è diventato uomo, ma rimane il Figlio di Dio. È venuto come Cristo, colui che è il sacerdote, il Re e il Signore, l'unto. Vuol dire Cristo, è venuto per pagare i miei peccati. Quindi credere che Gesù è il Figlio di Dio è tutto compreso. Io credo che Lui ha pagato per i miei peccati. Io credo che Lui, divino, perché un uomo non poteva pagare per tanti altri uomini, ma Dio incarnato poteva. Questo tutto fa parte della vera salvezza. Non c'è salvezza per chi nega che Gesù, uomo, è anche il Figlio di Dio. Dio volendo vedremo prossimamente che se uno dice ma Dio esiste, è uno in tre forme che si presenta, è anche falso. No, Dio è uno, è uno, è uno in tre persone, perché il Padre ama il Figlio. Il Figlio glorifica il Padre, lo Spirito viene su Figlio, c'è un rapporto fra di loro, si agiscono fra di loro. Vedremo quello, credo, nel prossimo sermone. Uno è giustificato per la fede, quale fede? Non qualsiasi fede, no, la fede in quello che Dio rivela, che il Figlio di Dio è diventato uomo, Gesù, il Cristo era morto e risuscitato nel suo corpo per pagare i miei peccati. La fede in quest'opera è quello che ci giustifica. Non può essere fede in meno di quello. E se uno non capisce quello, non è ancora salvato. Perché lo Spirito Santo apre gli occhi e convince di tre cose. Quali cose? Peccato, giudizio e giustizia. Peccato che, perché non hanno creduto in me. Perché non hanno creduto in me. Grazie a Dio per la nuova nascita che ci fa avere un cuore nuovo. Allora, a questo punto arriviamo ai versetti 6, 7, 8. E prima di arrivare devo fare qualcosa che non ho mai fatto. E devo parlare un attimo del testo greco che viene usato per darci il Nuovo Testamento. Esistono principalmente tre testi. Cos'è un testo greco, prima di tutto? Un testo greco, prima, ci sono migliaia, migliaia, migliaia di manoscritti del Nuovo Testamento. Ok? Sono stati trovati in Nord Africa, in Medio Oriente, in tutta Europa. Ci sono migliaia, migliaia, migliaia di manoscritti, non della Bibbia. Perché dall'inizio capiamo benissimo, secondo Pietro 3, Pietro dice che le persone girano, è difficile capire le scritture le scritti di Paolo, come le altre scritture già riconoscevano quello che scrive Paolo è scrittura. Le lettere furono riconosciute già a quell'epoca. Quindi, la Bibbia fu riconosciuta dall'inizio, per questo subito cominciavano subito a fare copie precise, accurate, fatte con mega cura per mandare, noi abbiamo parte della scrittura, facciamo, mandateci una copia. Quindi, ma non ho uno, a tante chiese, quindi questo, noi abbiamo una lettera originale, tante tante copie, mandato a tanti altri, che per conto loro mandavano a tanti altri, e poi si accumulavano lettere da qui, da qua, ecco, noi abbiamo la lettera scritta a Efesini, noi quello ai Galati, noi quello ai Colossesi, no? Eccetera. Noi ai Romani, noi scritto ai Librei, si mettevano insieme. E quindi si faceva copia man mano di altri, finché non avevi tutto, ok. Questi manoscritti, ci sono tantissimi, e c'è quello che si può chiamare, viene chiamato il testo bizantino, il testo maggioritario, che è fatto da questi migliaia di testi. Allora, c'è una cosa, se, non importa dove, Roma o Efeso, hanno la lettera scritta dal segretario di Paolo, che Paolo dettava, e se loro fanno copie, e fanno 50 copie da questo, quelle 50 copie saranno fedeli o no? Sono stati copiati da cosa? Dall'originale, con mega cura. Vengono mandate in 50 città che non hanno fra di loro, non sono, sono lontani. Uno in Spagna, uno in quello che noi chiamiamo Gran Bretagna, uno che si chiama Nord Africa, uno in Israele, uno in Turchia, vari posti in Turchia, per esempio, ok? Allora, quelle coppie ormai non sono più legate insieme. Da quelle coppie sparse si fanno coppie mandate da altri posti. Se uno vuole introdurre errori, è possibile umanamente per uno di introdurre errori in tutti quei posti? Non è possibile. No, perché non ha, nessun imperatore ha controllo sulle copie che sono in Nord Africa, quello che noi chiamiamo Tunisia, e Egitto, e Libia, e Israele, e Turchia, e Grecia, e Roma, e Spagna. Nessuno ha possibilità di trovare tutte le copie. Quindi, poi, l'originale viene disfatto con gli anni, le copie vengono disfatte, ma ogni copia era usata per tante altre copie che erano usate per tante altre copie. Ci sono decine di migliaia di copie. Raccogliendo tutti questi, si trova, wow, sono proprio precisi, precisi. Si trova qualche errore di calligrafia, ma a livello, no. Questo è il testo maggioritario, è fatto da questi migliaia di testi. Poi, c'è quello che viene chiamato il testo ricevuto, che non esisteva, è stato creato, vi spiego. Quando il re Giacomo in Inghilterra voleva una versione in inglese, gli studiosi hanno raccolto testi, maggiormente che erano stati raccolti a conto loro da un certo Erasmo di Rotterdam. E hanno usato questi manoscritti che avevano sotto mano per fare quello che si viene chiamato in inglese la Bibbia King James, la Bibbia del re Giacomo. Ok, dopo che avevano scritto la Bibbia del re Giacomo, hanno detto, ma non vorremmo un testo greco che rispecchia questo, ma questo è stato fatto da più testi greci, ok? Non da uno, da vari. Quindi hanno preso l'inglese e hanno ritradotto in greco. Quel testo, quindi che non esisteva, viene chiamato il testo ricevuto, ok? Testo ricevuto. Quei manoscritti maggiormente facevano parte, una parte limitata, ma una parte del testo maggioritario bizantino. Quindi non è la stessa cosa, ma viene dalla stessa famiglia. Allora, poi in Egitto hanno trovato due testi soprattutto, che sono vecchissimi perché erano abbandonati in una caverna, in un vaso nel deserto dove l'umidità è quasi zero. Allora, cosa distruggi una pergamena? Umidità. Dove hai siccità non viene distrutta. Questi due testi fra di loro si contraddicono costantemente. Ok? Fra di loro. Insieme contraddicono moltissimo in tanti punti il testo maggioritario, questi migliaia e migliaia di testi. Però visto che sono più vecchi, perché gli altri erano usati, letti, vengono consumati. Ok, visto che questi due erano arrotolati, messi nel deserto, alcuni studiosi, più di 100 anni fa ormai, che non credevano neanche che la Bibbia fosse da Dio, hanno detto questi sono più veraci perché sono più antiche, anche se fra di loro si contraddicono. E quindi man mano credenti che credono la Bibbia con la mentalità dell'accademia, dobbiamo essere tutti bravi, hanno cominciato a dire sì, sono più bravi. Allora, tutte le versioni moderne sono state fatte su questo testo critico, si chiama, fatti da questi, maggiormente basati su questi due manoscritti antichi. Quindi, quando io ho fatto la scuola biblica e i masters, mi hanno detto, quello è il testo maggiore. Io, va bene, quello è il testo migliore. Cioè, mi dicono che ne so io. Però, negli anni dopo di quello, successivamente, continuano a studiare il greco. Ho detto, non ha senso. Perché questo vuol dire che tutti questi decine di migliaia di testi, manoscritti, sparsi dappertutto, che sono concordi, hanno tutti sbagliato e questi due trovati nel deserto sono, anche se si contraddicono fra di loro, sono giusti, non ha nessun senso. Allora, in italiano, parliamo dell'italiano, il testo ricevuto, se ricordate qual è quello, è la base della Diodati e poi della Nuovo Diodati. Il testo critico è la base della Nuova Riveduta. Ok? Allora, io sono convinto che il testo migliore in assoluto è il testo maggioritario, che viene basato su questi decine di migliaia, che è simile al testo ricevuto, che però non era un vero testo, era stato fatto, è quello più fedele. Quindi, a livello di testo, io anni fa usavo la Nuova Riveduta, ma poi anche lì, confrontando con il greco del testo critico, ho visto che c'erano più punti dove non era tradotto fedelmente. E si vedeva che chi traduceva voleva dire una certa cosa, che quindi anche se non lo diceva, lo girava per farlo dire, o metteva certe parole o aggiungeva parole che non c'erano. E ogni giorno leggevo dall'italiano al greco, confrontando, e dopo vari anni che non volevo abbandonarlo, ho detto questo non è fedele. Oltre al fatto che il testo non è il testo migliore. Quindi io onestamente non uso la Nuova Riveduta, e cioè si trova la verità lì dentro, ma a livello di essere fedeli non è il massimo. Uso la Nuova Diodati. Allora, adesso arriviamo a questo brano. Il testo ricevuto, Erasmo di Rotterdam, ha fatto un testo greco da vari manoscritti e ci sono una parte di questi versetti che non c'era. Lui ha fatto un'edizione e quello che sto per farvi vedere non c'era, ha fatto una seconda edizione non c'era, e poi visto che esisteva, cos'era in latino, qualcuno ha detto tu devi aggiungere, e io non ho nessun testo greco, nessun manoscritto, e hanno trovato un manoscritto che poi non è neanche chiaro che sia vero. I padri antichi non conoscevano questo brano, sembra proprio chiaro, no? Nei primi secoli. Così lui ha aggiunto questo pezzo che vogliamo vedere adesso. E quindi si trova nel Diodati, Nuovo Diodati, dal testo ricevuto. Ma dico, sì, ma non... E poi se tu togli via di nuovo, dice, no, questo fila, quello senza, fila. Con tutto quello, voglio leggere 6, 7 e 8. La parte tolto serve 7 e 8. Vi leggo come è scritto E poi vi leggo come credo che sia giusto. È scritto questo. Questi, parlando di Gesù, il Cristo, il Figlio di Dio, è colui che è venuto con acqua e sangue, cioè Gesù Cristo. Non con acqua soltanto, ma con acqua e con sangue. E lo Spirito è colui che ne rende testimonianza, perché lo Spirito è la verità. Poiché tre sono quelli che rendono testimonianza nel cielo, il Padre, la Parola e lo Spirito Santo, e questi tre sono uno, tre ancora sono quelli che rendono testimonianza sulla terra, lo Spirito, l'acqua e il sangue, e questi tre sono d'accordo come uno. Allora, le parole che non ci sono inizia con nel cielo e finisce con sulla terra. Quel pezzo non c'è nella mega maggioranza di tutti i manoscritti greci, che vorrebbe dire leggere così. Leggo solo 7 e 8. Poiché tre sono quelli che rendono testimonianza: lo Spirito, l'acqua e il sangue. E questi tre sono d'accordo come uno. Ok? Quindi, questo sarebbe il testo. Lui aveva detto prima, in 6, questo è colui che è venuto con acqua e sangue, cioè Gesù Cristo, non con acqua soltanto, ma con acqua e con sangue. E lo Spirito è colui che ne rende testimonianza, perché lo Spirito è la verità. Poiché tre sono quelli che rendono testimonianza, lo Spirito, l'acqua e il sangue, e questi tre sono d'accordo come uno. Un piccolo commento anche. Quando si dice la parola, quando dice tre in cielo, Padre e la parola, lo Spirito Santo, non si dice mai il Padre e la parola. Quando si dice Padre, quali termini si usa per Cristo? Padre?
Figlio.
Figlio. E quando si usa la parola, quali termini sono per il Padre? Si dice nel principio c'era la parola e la parola era con Dio. Quando si usa la parola, si usa con Dio. Quando si usa Padre, si usa Figlio. Ok? Per dire, quello che lo troviamo costantemente così. Allora, voglio adesso vedere questo brano e voglio capire cosa vuol dire. E voglio prendere da come ho scritto in base al manoscritto bizantino. Allora, prima di tutto, versetto 6, di nuovo, dice: questi è colui che è venuto con acqua e sangue, cioè Gesù Cristo. Non con acqua soltanto, ma con acqua e con sangue. E lo Spirito è colui che ne rende testimonianza, perché lo Spirito è la verità. Cos'è questo acqua e cos'è questo sangue? Allora, l'acqua, come spesso nella Bibbia, rappresenta qualcosa e rappresenta il battesimo di Gesù Cristo. E cosa è successo quando Gesù è stato battezzato? Che rivela che lui è il Cristo, è il Figlio. Quando Gesù è stato battezzato, prima di tutto Giovanni Battista, colui che lo ha battezzato, diceva, leggo io l'Evangelo di Giovanni, capitolo 1, 33-34, Giovanni Battista parla: io non lo conoscevo, ma colui che mi mandò a battezzare con acqua mi disse: colui su quale vedrai scendere lo Spirito e fermarsi su di lui è quello che battezza con lo Spirito Santo. Ed io ho visto e ho attestato che questo è il Figlio di Dio. Come sapeva Giovanni che Gesù, l'uomo che ha battezzato, è il Figlio di Dio? Perché ha visto lo Spirito Santo scendere e rimanere su di lui. Quindi lo Spirito ha testimoniato Giovanni Battista, come Dio aveva detto, colui sulla quale vedrai scendere lo Spirito è il Figlio di Dio. E Giovanni ha visto questo. Leggo in Matteo 3, 13-17 del battesimo di Gesù, e notate lo Spirito Santo e notate la voce del Padre. Allora Gesù venne dalla Galilea al Giordano da Giovanni per essere da lui battezzato. Ma Giovanni gli si opponeva fortemente dicendo: io ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me? E Gesù rispondendo gli disse, lascia fare per ora, perché così ci conviene adempiere ogni giustizia. Allora egli lo lasciò fare. E Gesù, appena fu battezzato, uscì fuori dall'acqua, ed ecco, i cieli gli si aprirono, ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui. Ed ecco una voce dal cielo che disse, questi è il mio amato figlio, nel quale mi sono compiaciuto. Ok, l'acqua, il battesimo, questo avvenimento, rivela con la testimonianza dello Spirito che Gesù è il figlio di Dio. Ok? È venuto, era sempre figlio, ma è stato rivelato nell'acqua del battesimo, non nell'acqua fisicamente, ma nell'avvenimento del battesimo. Mentre l'acqua rappresenta il battesimo, il sangue cosa rappresenta? La morte e la risurrezione, la croce, con tutto quello che è compreso nella croce. La Bibbia parla moltissimo che Gesù ha sparso il suo sangue, grazie a Dio, per noi. Sangue rappresenta la morte, ha dato il suo sangue, è morto per noi. Senza spargimento di sangue, Ebrei 9, non c'è perdono per i peccati. La morte di Gesù comprende anche la sua risurrezione. Quindi nella sua morte vediamo la sua divinità, che è figlio di Dio. Per esempio, leggo Ebrei 4, 12, poi Ebrei 9, 12, e notate, mettendo insieme il nesso qui, 4, 14, Ebrei, avendo dunque un gran sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il figlio di Dio, riteniamo fermamente la nostra confessione di fede. Allora qui Gesù è il figlio di Dio ed è il nostro sommo sacerdote. Poi, capitolo 9 di Ebrei, versetto 12, parlando di Gesù come sacerdote, che è anche figlio di Dio, egli entrò una volta per sempre nel santuario, non con sangue di capre e di vitelli, ma col proprio sangue, avendo acquistato una redenzione eterna. Quindi Gesù, il figlio di Dio, il sommo sacerdote, è entrato con il suo sangue. Poi, Ebrei 10, 5 a 10, Gesù, il figlio, parla al padre e cosa dice? Perciò, entrando nel mondo, egli dice, tu non hai voluto né sacrificio né offerta, ma mi hai preparato un corpo. Tu non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. Allora io ho detto, ecco, io vengo. Nel rotolo del libro è scritto di me. Io vengo per fare, o Dio, la tua volontà. Dopo aver detto, tu non hai voluto e non hai gradito né sacrificio né offerto né olocausti né sacrifici per il peccato, che sono offerti secondo la legge, egli aggiunge, ecco, io vengo per fare, oh Dio, la tua volontà. Egli toglie il primo per stabilire il secondo. Per mezzo di questa volontà, noi siamo santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo, fatta una volta per sempre. Gesù Cristo, il Figlio di Dio, abbiamo letto, ha dato la sua vita, ha dato il suo sangue per comprare la nostra salvezza. E lo Spirito, come che lo Spirito rende chiaro che Dio Padre ha accettato quel sacrificio? Come sappiamo con sicurezza che il Padre ha accettato quel sacrificio? Quale prova ci dà la Bibbia? La risurrezione, la risurrezione, la risurrezione. Anche nel Tempio Dio ha squarciato il velo che separava il luogo santo dal santissimo, ma la risurrezione. La Bibbia parla di quello, opere dello Spirito, perché questo dimostra che il Padre aveva accettato. Gesù non era solo uno che parlava bene, muore e finisce là, no, è tornato. E lo Spirito ha dimostrato, risuscitandolo dai morti. E anche questo dimostra che lui è il figlio di Dio. Primo Giovanni 5:6 chiude dicendo che lo Spirito è verità. Quello che dice, quello che dichiara, quello che fa è verità. Quindi, leggendo versetto 6, adesso aggiungo 7 e 8, nella versione, credo, più fedele. Poiché tre sono quelli che rendono testimonianza, lo Spirito, l'acqua e il sangue. E questi tre sono d'accordo come uno. Ci sono tre che rendono testimonianza. Quale testimonianza? Che Gesù è il Figlio di Dio, il Cristo che ci compre la salvezza. Lo Spirito Santo, che abbiamo visto già, l'acqua, l'avvenimento del battesimo, e il sangue, l'avvenimento della croce. Questi tre sono d'accordo come uno, dichiarano la stessa verità, non è che hanno messaggi diversi. Gesù, il Figlio di Dio, divino, è venuto alla terra, ha preso l'umanità, Gesù, è il Cristo, andato alla croce, ha pagato veramente, è risuscitato, è stato risuscitato, e Lui è il Salvatore, è il Signore. Questa verità è fondamentale, non c'è salvezza senza credere questo di Gesù. Questo vuol dire, inoltre, che Gesù è il giudice. Abbiamo letto come Chiesa in 2 Corinzi 5, quando dice dobbiamo tutti apparire davanti al tribunale di Cristo. Lui è il giudice del mondo. C'è molto più da vedere, ma per tempo chiudo e voglio solo ripassare quel che abbiamo visto. Dio volendo, la prossima volta riprendiamo lo stesso brano, stessi versetti, per vedere di più. Abbiamo visto che la salvezza viene descritta come colui che è generato da Dio. La salvezza è che Dio fa nascere una persona. Poi quella persona si ravvede, quella persona crede, quella persona viene giustificata. Ma tutto sulla base dell'opera di Dio. La salvezza non inizia con l'uomo che decide qualcosa. L'uomo naturale neanche può comprendere. La salvezza inizia con l'opera di Dio. Abbiamo visto che chi è stato generato da Dio ama colui che lo ha generato, ama Dio, e anche ama gli altri che sono stati generati. Questo fa parte della vera salvezza. Allora, quando, magari vorrei poter dire sei, ma devo dire piuttosto quando. Quando riconosco che non sto amando abbastanza qualcuno perché, ma quella persona, quel credente mi dà fastidio, non mi piace, e io onestamente non lo amo, io devo ravvedermi. Devo confessare il mio peccato. Signore, questo è il mio cuore carnale ancora, che ho ancora questa carne dentro di me, perdonami. Questa persona è preziosa a te, voglio che sia preziosa a me. E Dio mi perdonerà, mi purificherà e mi darà la capacità di iniziare a amare quella persona. Abbiamo visto che amare gli altri vuol dire amare Dio e osservare i Suoi comandamenti. Quindi uno che parla bene ma non osserva i comandamenti vive male. Le parole non valgono. Osservare, ma non come pesanti doveri, perché è quello che il mio cuore vuole. Infatti, una meravigliosa verità, i comandamenti di Dio non sono gravosi. Sembrano gravosi, ma quello è il nostro ragionamento carnale. Se una giovane mamma dovesse dire, uffa, devo sempre curare questa bimba, sta avendo ragionamenti falsi. È un mega privilegio. È un mega privilegio. E se uno la vede come pesante, non sta capendo in modo vero. Allora, quando noi vediamo i comandamenti di Dio come gravosi, non siamo, Signore aiutami. Infatti, se tu preghi, Signore aiutami, è difficile, aiutami a ubbidire, perché è difficile. Allora, il problema non è una buona preghiera. Perché tu stai abbracciando la menzogna che è gravosa e stai chiedendo forza di fare quello che è gravosa. Ma finché tu abbracci questa falsa menzogna che è gravosa, Dio non ti darà abbastanza forza. Perché il problema non è che a te serve più forza, a te serve capire, no, non è gravosa. Sono i miei ragionamenti falsi. Quindi, Signore, lo vedo come gravoso, ma non lo è. Cambia come lo vedo, aiutami a vedere la verità, aiutami a vedere la gioia di seguirti, aiutami a vedere l'inganno del peccato. Questa è la preghiera. Non pregare per la grazia di sopportare questo comandamento pesante. Prega di vedere la cosa in verità che non è gravosa. Grazie a Dio che abbiamo una chiara testimonianza che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, venuto per salvarci. Pietro dice, non abbiamo raccontato favole, no, fate bene. Giovanni in questo epistolo all'inizio dice, quello che raccontiamo abbiamo visto, abbiamo toccato con i nostri occhi e le nostre mani, è la verità. Grazie a Dio abbiamo una parola sicura, abbiamo una parola sicura, abbiamo una Bibbia sicura. Ci possono essere delle differenze, ma la Bibbia è sicura e possiamo fidarci per la nostra eternità sulla Bibbia che abbiamo. Voglio ringraziare Dio che abbiamo un Signore, un Salvatore così. Voglio ringraziare Dio che c'è perdono quando diamo spazio alla carne. C'è perdono in Gesù Cristo perché Lui ha pagato. Voglio ringraziare Dio per i comandamenti che ci fanno evitare peccati che ci fanno solo male, nonostante che ci promettono beni che non possono dare. Voglio ringraziare Dio per il suo amore e voglio vedere in Cristo il mio perdono per amare Dio di più e voglio amare i preziosi figli di Dio. Preghiamo. Padre nostro, grazie per la tua parola, grazie che tu ci parli tramite la tua parola. Abbiamo chiesto prima, abbiamo pregato, Signore, guidaci. Me nella predicazione, tutti nell'accogliere, e questo prego anche quando leggiamo a casa per conto nostro, aprici gli occhi a vedere, a capire, a credere e poi a camminare in quella verità. Quando non sei, ma quando a noi sembra che qualche comandamento è gravoso, aiutaci a ricordare che questo è un ragionamento falso. Aiutaci a vedere l'inganno del peccato. Aiutaci a vedere la bontà di tutti i tuoi comandamenti che sono veramente, hanno più valore di oro finissimo. Sì, Padre, fa questo in noi. Aiutaci a vedere altri credenti come preziosi, anche se non siamo d'accordo, perché sono preziosi per te. Aiutaci a conoscere più il tuo amore per noi in Gesù Cristo, per amarti di più. Grazie per la tua parola. Grazie che tu sei con noi, grazie che tu hai iniziato la nostra salvezza e tu la porterai a compimento. Glorificati, ti prego, in noi. Nel nome di Gesù Cristo ti prego. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti, visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.